Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. Il Rossini Opera Festival dal 1980 presenta annualmente agli amanti della lirica internazionale le opere del grande compositore pesarese, mettendo in scena i suoi capolavori con cast di altissimo livello, ma anche proponendo nuove produzioni dei più noti registi di teatro e cinema. L'edizione di quest'anno passerà alla storia per la produzione de Le Con Ori, l'opera buffa composta da Rossini nel 1828, realizzata dal regista argentino Hugo de Ana, che per la sceneggiatura si è ispirato al capolavoro del pittore olandese Hieronymus Bosch, il trittico del Giardino delle Delizie, dipinto tra il 1495 e il 1510, e conservato nel Museo del Prado di Madrid. I tre pannelli del trittico mostrano a sinistra l'incontro di Adamo ed Eva con Dio, quello centrale una veduta fantastica con animali e frutti immaginari e ricca di figure nude, e quella di destra la visione dell'inferno. Per il regista Hugo de Ana, realizzare il progetto de Le Con Ori sul capolavoro di Bosch è stato più semplice, in quanto era responsabile anche della sceneggiatura e dei costumi dell'opera. E ai nostri microfoni Hugo de Ana spiega com'è nata questa geniale idea.
In verità credo che tutte le idee registiche, anche le idee degli spettacoli, nascono alle volte de una grande ricerca e alle volte anche del casuale, dell'incontro fra un'immagine e l'idea sulla quale uno sta lavorando. Quando mi sono messo a studiare quest'opera, ho pensato che fra tutte le opere di Rossini questa veramente è la più surreale, la più assurda di quasi tutte le opere che ha scritto Rossini. Evidentemente il teatro dell'assurdo è presente sempre in Rossini, praticamente in tutte le opere. Evidentemente si deve dividere quello che è il primo periodo di Rossini, quello delle opere buffe, e questo ultimo, che possiamo dire di qualche maniera questo intento di fare un Don Giovanni alla fine della sua carriera, come presentare questo Conte Libertino. Nel momento che mi sono messo a studiare, ho visto che la cosa più strana, ma anche la cosa più geniale, è che veramente hanno cucito le parole a una musica che era di un altro spettacolo. Ben si sa che lui ha utilizzato tantissimi pezzi del Viaggio a Reims e gli ha messo le parole su questa musica. Non c'è niente più assurdo, non c'è niente più irreale, più fuori dalla verità teatrale, ma anche delle verità della vita, che una musica che non si corrisponde praticamente con le parole. Però lì è giustamente la genialità di questa opera di Rossini, come ha fatto coinvolgere queste nuove parole anche in francese dentro di una musica che era pensata anche assolutamente per un altro argomento, per altre parole. Questo da lì ha incominciato a dire: ma questo è surreale, è teatro dell'assurdo, non si può prendere come una commedia fatta di maniera reale. Questo è il punto fondamentale. Da lì in poi ho incominciato a studiare, ho detto sì, va bene, questa è una leggenda dalla fine del secolo XIII, una leggenda un po' assurda, un po' assolutamente una leggenda assolutamente molto boccaccio, di qualche maniera, per dirlo anche agli ascoltatori italiani. E questo significa, di qualche maniera, che da lì in poi cercare di un mondo surreale, camminando per il Prado, che è vicino a casa mia, mi sono trovato con questa pittura di Hieronymo Bosch. È pittura evidentemente molto famosa, una pittura anche molto conosciuta. E giustamente la cosa interessante di questa pittura è che la parte che appartiene all'inferno è stata sempre chiamata l'inferno musicale. E da lì in poi ho detto, oddio, si può introdurre questa immagine di qualche maniera su questa musica che anche di una maniera o di un'altra non appartiene a un mondo veritiero, appartiene a un mondo dell'immaginazione. Va bene, da lì in poi l'utilizzo di certe immagini, dopodiché è tutto sviluppato dentro il gioco praticamente della commedia, come io chiamo la commedia de boulevard, come è nato questo spettacolo. E dopo anche su un'altra cosa importantissima, è che giustamente nel periodo che nasce questa musica, è il periodo che nasce anche quello che si chiamava il teatro delle pantomime, che apparteneva anche a un altro stile di rappresentazione del teatro de boulevard, che alle volte, quando le opere non erano lunghe come questa delle Condorie, si introdurre anche in certi momenti queste specie di balletto, che senza essere un balletto c'è stato chiamato pantomime. Da lì in poi è nata tutta l'idea di creare questo spettacolo sull'immagine di una fantasia, praticamente, dove lo spettatore deve essere coinvolto attraverso delle immagini, però dove la situazione un po' leziosa, un po' assolutamente non concreta, dove tutto può essere, può succedere e non succedere, è tutto giocato assolutamente sulla bravura, devo dire, di questi cantanti che ho avuto per questo spettacolo.
Stiamo parlando con il regista Ugo De Anna della sua produzione de Le Condorie di Rossini per il Rossini Opera Festival di quest'anno. Immagino, maestro De Anna, che trasportare l'idea dal quadro sul palcoscenico non sia stato facile.
L'idea è, per me, parte da due strade. Una, che sono delle immagini che mi danno di qualche maniera l'immagine che deve corrispondere anche a una situazione drammatica, e a una situazione drammatica dentro sia della musica che della situazione. Dopodiché mi sono trovato con delle cose un po' assurde, anche, però anche che mi hanno divertito da fare. Per esempio, il simbolo di Pesaro è l'uovo. Di maniera che quando si fanno tutti questi regali che Rimbaud vuole per il conte, eccetera, giustamente quello, partendo dall'idea della forma dell'uomo albero da Hieronymo Bosch, che è un uomo albero che si gonfia e diventa un uovo nell'immagine, e ho pensato che anche questi oggetti siano questi oggetti appartenendo all'uovo, che di qualche maniera è un simbolo di Pesaro. Dopo, evidentemente, ho mischiato tantissimo nelle immagini questo che potrebbe essere dei costumi assolutamente fuori da qualsiasi periodo, con dei costumi assolutamente surreali, dei personaggi come può essere un piccolo diavolo che di qualche maniera si trova nell'immagine di Bosch, che sarebbe il diavolo tentatrice. Dopodiché anche gli uccelli, che di qualche maniera hanno una grandissima simbologia in tutta questa pittura, ricordando sempre che questa pittura, che di qualche maniera, per parlare, è divisa, è un trittico, praticamente una palla trittico divisa in tre momenti. Il primo sarebbe la creazione del mondo con Dio, Adamo e Eva, prima del peccato originale. Dopo sarebbe questo famoso Giardino delle Delizie, che in verità non è solo il Giardino delle Delizie, è anche una rappresentazione del sesso e anche la rappresentazione anche di come si vedeva in quel mondo la rappresentazione erotico-sessuali, perché tutti gli elementi che si vedono hanno una simbologia di qualche maniera erotica, elementi che dopo approfitto a utilizzare in questa vicenda che è piena assolutamente di immagini, però anche di situazioni erotiche e di equivoci.
Le critiche sono state moltissime e soprattutto positive, però c'è stata anche qualche critica meno generosa. Secondo lei come mai, maestro De Ala?
Sì, devo essere sincero, oggi per oggi non esistono i veri critici, sia questi che parlano bene o quelli che parlano male, come esistevano in una epoca. E non possiamo dimenticare in un periodo dove c'era Paolo Isota, un periodo dove c'era Lorenzo Arruga, un periodo più antico ancora dove c'era Milà o c'era anche Abati, che erano degli grandissimi studiosi. Oggi per oggi la complessità della situazione e del mondo dove noi ci troviamo fa che queste persone, tanti che scrivono, sono dei influencer e che vogliono dire della sua. E della sua è chi dice della cosa più bizzarra, per dirlo di qualche maniera, può essere quello che chiama più l'attenzione verso i suoi altri colleghi. Uno deve pensare che deve rispettare anche le opinioni di tutti, però la cosa più importante è sempre l'opinione del pubblico. Il pubblico ha avuto una risposta, o ha anche in tutte queste recite sempre il sold out e anche una risposta molto generosa verso i cantanti e gli spettatori, che quello è la cosa più importante. La critica in generale è importante de pensare che nella critica oggi, in questo momento, non è più una critica informativa, è una critica fra di qualche maniera di cronaca, e questo uno lo può assolutamente vedere quando uno vede le critiche di altri spettacoli o quando si vede, perché la gente deve leggere e deve informarsi sempre di quello che vuole scrivere, però anche di quello che è andato a vedere. È interessante, senza che io possa dire che sono né Streller né Visconti, però è interessantissimo di leggere tutte le recensioni quando Visconti ha fatto la famosa Traviata della Callas alla Scala, o anche quando ha fatto La Sonnambula. Le critiche sono state veramente terribili e sono critiche quasi distruttive. E questo anche è importante da capire. Dopo, col passo degli anni, tutti quelli che nessuno ha visto questo spettacolo, tutti dicono che lo spettacolo è stato il summum dell'opera e il summum di Traviata. Però uno si prende il libro sulla vita di Visconti, dove ci sono dei brani delle recensioni, l'80% delle recensioni, soprattutto di Traviata, lo hanno stroncato. Cosa possiamo pensare oggi per oggi delle recensioni?
Grazie al regista Ugo De Ala. Come detto in apertura, il Rossini Opera Festival è stato inaugurato nel 1980 ed è considerato uno dei maggiori appuntamenti lirici internazionali. Ce ne parla la regista e coreografa marchigiana Barbara Staffolani, che regolarmente segue il festival e che quest'anno ha collaborato alla messa in scena de Le Con Ori.
Allora, del Rossini Opera Festival si può dire che è una delle manifestazioni più riconosciute a livello internazionale. È molto importante perché prima di tutto tutela il patrimonio artistico italiano e in maniera particolare appunto del compositore di cui porta il nome, insomma, di Rossini. E al quale deve poi fra l'altro la sua nascita, perché Rossini lasciò la sua cospicua fortuna in eredità al comune di Pesaro, e questo diede modo alla città di istituire prima di tutto il conservatorio, che è un conservatorio molto prestigioso e che ha dato i natali a molti cantanti lirici importanti. Tipo Renata Tebaldi, che è proprio di Pesaro, poi Mario Del Monaco, che ha studiato al Conservatorio di Pesaro, Franco Corelli, insomma, diciamo che comunque la regione Marche è stata molto prolifica di cantanti lirici. Ma poi, oltre al Conservatorio di Pesaro, è nata la Fondazione Rossini, e dal 1980 è stato istituito questo Rossini Opera Festival, che si propone proprio di recuperare e rivitalizzare le opere del compositore, e si propone anche nelle modalità di lavoro di essere una sorta di laboratorio di musicologia applicata, perché parallelamente al festival c'è anche un'accademia rossiniana, che è una sorta di stage di perfezionamento per coloro che vogliono studiare in maniera particolare lo stile rossiniano. E l'accesso è gratuito, quindi c'è una selezione, e poi questi ragazzi, questi giovani talenti che frequentano questa accademia rossiniana, alla fine confluiscono in un'opera che è Il viaggio a Reims, che è un'opera di Rossini che è stata riscoperta dopo molti anni e che praticamente il Rossini Opera Festival ripropone tutti gli anni con gli studenti di questa accademia. Comunque sia, il ROF c'ha un bel compito, perché deve tenere in alto, insomma, il nome di questo compositore, che è stato un compositore molto prolifico, soprattutto nei suoi primi anni, perché in 19 anni ha scritto 39 opere, prevalentemente buffe, ma anche opere serie. E poi all'età di 37 anni si è ritirato dall'attività per arrivare ai suoi 76 anni attraverso i salotti, ora di Bologna, ora di Pesaro, ora di Parigi, fermando questa attività al di là di tutto quello che dicevano i suoi contemporanei, che invece auspicavano e aspiravano che componesse ancora, perché le sue opere erano molto belle, erano molto godibili, diciamo, no? Quindi ecco, questa è la finalità del ROF.
In termini di oggigiorno si dice si è dedicato alla bella vita.
Sì, decisamente, decisamente.
E alla buona cucina anche.
E alla buona cucina, sì, io ho letto una biografia, no? Perché tutti cercano la dietrologia di questa scelta, ma in realtà il biografo che ho letto io dice: ma lui probabilmente tutto quello che doveva scrivere, tutta la sua vena artistica si era esaurita, per cui saggiamente si è ritirato dopo anni e anni di composizione alacre, no? Di grande studio e di grande composizione, ha deciso che era finito il momento di lavorare e di fare dell'altro.
Stiamo parlando con la regista e coreografa Barbara Staffolani. Barbara, oltre al viaggio a Reims, il programma di quest'anno del ROF, quindi Rossini Opera Festival, è stato ricco di concerti, convegni e soprattutto di opere rossiniane. Ecco, come possiamo riassumere l'edizione di quest'anno?
Allora, ci sono state tre produzioni veramente belle. Fra l'altro, diciamo che lo spazio scenico che viene destinato alla rappresentazione di queste opere è uno spazio scenico un po' alternativo. Pesaro ha un teatro, il Teatro Rossini, che è un teatro abbastanza piccolo, e poi ha convertito un ex palazzetto dello sport in teatro, per cui per proprio questa grande volontà volontà di portare avanti questa tradizione. Al Vitrifrigo, questo è il nome di questo teatro, diciamo, riveduto, che è un teatro a tutti gli effetti, con tutto, con una bellissima platea, con veramente, insomma, un bel teatro, sono state rappresentate le due opere più importanti, cioè Le Comturi e L'Otello. Le Comturi con la regia del maestro Godeana, L'Otello con la regia di Rosetta Cucchi, che hanno avuto ambedue un grandissimo successo. Poi al Teatro Rossini invece c'è stata La Gazzetta, che è quest'altra opera di Rossini, un'opera buffa, parla di un matrimonio per concorso, quindi per concorso nel senso che viene messo un'inserzione sul giornale dal padre di una ragazza che deve essere maritata, e da lì tutto questo dà luogo a moltissimi equivoci. E lo stesso nelle Comturi ci sono, cioè è il gioco degli equivoci per eccellenza, insomma, per cui la messa in scena è stata proprio all'insegna un po' del surrealismo. In effetti è tutto giocato sugli equivoci, sull'atteggiamento goliardico di questo rampollo di famiglia e anche del Paggi Solier. Ambedue si contendono la stessa donna, la contessa di Adèle, che in questo momento si trova nel castello di Formentier, dove è sola con tutte le dame di corte, tutte le dame del villaggio, in quanto gli uomini sono andati alle crociate. E da qui appunto travestimenti, veramente succede di tutto. E metterle in scena, io ho partecipato alla messa in scena di quest'opera insieme al maestro Deana, è stato bello perché c'è stata questa esplosione di colori, come sempre fa Ugo, riesce a cogliere il tratto più istintivo, più importante dell'opera, e riesce a fare questa innovazione nella tradizione, che è quello di cui già ha bisogno tantissimo secondo me l'opera lirica, per cui il risultato è sempre un risultato molto godibile sia dai neofiti che dalle persone che comunque dai melomani puri, insomma.
Barbara Staffolani, per il momento ti ringraziamo, grazie Barbara Staffolani.
Grazie mille Domenico per questo invito, un saluto caro a tutti i tuoi ascoltatori.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.